Nada azul le café, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamo e famo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta ci buffano i caffè. Nada azul.
Buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano, oggi è 22 aprile, è sabato, questo è Caffè Cornetto, rubrica che va in onda come ogni settimana di sabato dalle 11.30 in poi su Radio Grad, su Radio Sonar, ovviamente su Gemini Network e su Radio 100 Passi. Salutiamo tutti i compagni e tutte le compagne che ci ascoltano da qualsiasi parte dell'Italia e del mondo, addirittura abbiamo scoperto di avere degli ascoltatori assidui che ci sentono dalla Francia, dal Brasile. Ovviamente un grande abbraccio va a tutti costoro, oltre che a tutti coloro che normalmente ci ascoltano dalle proprie case. Allora, dunque, oggi ci siamo interrogati con Peppe e con gli altri compagni che ci aiutano a costruire queste trasmissioni su quale potesse essere il tema da affrontare, e ci siamo resi conto che ce n'è uno che, come di consueto accade in questi casi, viene mischiato, viene nascosto o viene del tutto snobbato, possiamo dire, dai media tradizionali. Non è un caso, non è una svista, non è una volontà editoriale, ma reputiamo invece essere una chiara ed evidente volontà politica. E questo è il primo punto su cui dobbiamo ragionare, perché oggi parleremo di Africa, in particolare di Sudan e di Corno d'Africa, e riagganciandoci a due elementi di fatto che sono emersi e che stanno via via agendo processualmente in questi giorni. Uno è il viaggio fatto dal presidente del Consiglio Meloni in Etiopia, e l'altro è, tra le tante altre cose, ovviamente questi sono quelli che sentiamo più di far risaltare, è il processo di mobilitazione di cui abbiamo parlato sabato scorso, che sta prendendo forma sotto il nome Non sulla nostra pelle, che porterà oggi, che è 22 aprile, come abbiamo già detto e già pubblicizzato in radio, a un importante convegno, assemblea, all'ex mattatoio di Roma, con Fabio Marcelli, Michela Arricale, che è intervenuto l'altra volta, il 28 aprile, con la manifestazione che si terrà, in cui sono invitati tutti i migranti e tutte le migranti a Roma, piazzale Squilina, a partire dalle ore 14. L'altra settimana abbiamo avuto con noi Saverio del Movimento Migranti e Rifugiati di Napoli, che insomma un po' stanno cercando di mantenere in piedi una rete che è sempre molto difficile per la frammentazione delle vite che a tutti purtroppo appartiene in questo periodo, specie a chi è più precario, ma comunque la risposta sembra essere sempre più buona. Quindi appuntamento per chi può andarci il 22 aprile, anche se sostanzialmente è in contemporanea allo streaming di questa puntata per chi lo ascolta in radio, però nel pomeriggio ci sarà appunto un'assemblea in cui i contenuti emersi nel convegno che lo precede, che la precede, perdonatemi, e altri contenuti verranno discussi non solo dai partecipanti al convegno, ma anche da altri invitati, tra cui appunto i rappresentanti, come dicevo prima, del movimento migranti. Per parlare di questa tematica, che è obiettivamente molto complessa, e lo premettiamo, non abbiamo assolutamente alcuna velleità di essere esaustivi, ma cercheremo di dare degli elementi importanti, abbiamo invitato due personaggi, guardate, veramente al di là della loro disponibilità e simpatia umana che noi proviamo per loro, sono sempre coloro che ce ne parlano. E poi quello che dicono, ai noi, perché purtroppo le previsioni non sono mai troppo positive, si realizza con un po' di ritardo. Per esempio, parlammo tanto tempo fa, quando aprimmo Radio Quarantena, quindi più di un paio d'anni fa ormai probabilmente, dei fatti relativi al Sudan, con Ayman, che è uno dei due invitati, un giornalista che ha una capacità di lettura sempre molto in anticipo rispetto a poi quello che si verifica. Lui è sudanese, ha lavorato tanti anni in Italia, si è spostato anche in Grecia, lo intervistammo insieme a Johannes, che è l'altro compagno che ci aiuterà oggi a riflettere sulle questioni del Corno d'Africa, addirittura quando stavamo su Radio Onda Rossa, su Vengo Anch'io, e ci ha mandato un contributo perché purtroppo non riesce ad esserci in Sudan come avremo modo di sentire dalle sue parole e quindi da una registrazione che è riuscito però ad inviarci, c'è una guerra civile che sta diventando sempre più aspra e pesante. La città di Khartoum sembra essere ormai un territorio al pari di quello che poteva essere Tripoli fino a qualche mese fa, e probabilmente anche oggi non si può uscire di casa, è tutto chiuso, inclusi ospedali. Testimonianze dirette non di Ayman ma personali mi raccontano di colpi che finiscono addirittura nelle case di persone che non appartengono né all'uno né all'altra fazione dei signori della guerra. E dunque c'è un conflitto enorme in atto, un conflitto enorme che, come avremo modo di sentire dalla testimonianza, abbraccia non solo il Sudan ma è un elemento cardine per comprendere quali sono le dinamiche del settore africano, con cui parleremo, di cui, scusatemi, parleremo con Johannes nella seconda parte di questa trasmissione, dopo aver ascoltato il nostro contributo, e potrebbe anche andare a incardinarsi in quella dinamica conflittuale di cui abbiamo parlato tante volte, che vede il capitale legato al dollaro opporsi a quello asiatico-cinese. Solo due elementi prima di lasciare la parola ad Ayman alla registrazione che gentilmente ci ha mandato. Apro e chiudo parentesi, abbiamo appena provato a contattarlo ma ci conferma che le linee sono talmente deboli che non è possibile con lui stabilire una connessione diretta. Ebbene, dicevo, quella dinamica che vede dollaro contro valute asiatiche, che nell'Ucraina sta portando i frutti più evidenti, ma che in Sudan, un ulteriore luogo dove la Cina da decenni ormai sta investendo tanto, potrebbe vedere un ulteriore elemento di grande frizione. Quella guerra mondiale, chiamata giustamente forse da Bergoglio, da Papa Francesco, una guerra mondiale spezzettata, sembra assumere effettivamente sempre più forma. I conflitti ci sono sempre stati, le forme probabilmente cambiano. Io a questo punto, dopo aver ringraziato Johannes, che saluto, Johannes compagno di Treo, l'ho detto prima, buongiorno a te, grazie per essere venuto qui. Ovviamente noi intercettiamo i nostri interlocutori che sono estremamente gentili perché lavorano e quindi ci concedono pause pranzo e ritagli di tempo che spesso sono molto utili, per cui i ringraziamenti sono doppi e tripli. E prima appunto di parlare con lui, io vorrei condividere con chi ci ascolta questo prezioso contributo che adesso manderemo prima della pausa musicale, poi rientreremo direttamente in trasmissione e faremo delle riflessioni tutti assieme. Dunque, buon ascolto a tutti e a tutte.
Buongiorno a tutti, stiamo parlando della città Khartoum. Khartoum è la capitale sudanese, stiamo parlando di una città che si trova all'incontro di due Nili, il Nilo Blu e il Nilo Bianco. Nilo Blu che parte dalla fonte di Tana, dal lago di Tana in Etiopia, incontra a Khartoum con il Nilo Bianco che parte giù da Uganda, dal lago Vittoria. Stiamo parlando di una città a livello geografico, a livello dal punto di vista geografico e dal punto di vista anche logistico, dal punto di vista storico, è molto importante per la popolazione sudanese. E anche a livello mondiale ci sono stati tanti posti famosi riconosciuti come patrimonio dell'umanità. Quindi a livello storico stiamo parlando di una città riconosciuta come capitale, famosa come capitale, e di fatto anche per la popolazione sudanese è una città dove esistono tutti i poteri amministrativi dello Stato, vari ministri, vari lavori a livello amministrativo per come è organizzato il paese. In poche parole, la vita di questa città, la vita della popolazione di Khartoum non è più la vita di una volta, cambiata capovolta dalla vita pacifica, della vita in piena pace e sicurezza, da zero sicurezza e zero pace. Stiamo parlando di una popolazione si svegliata da un momento all'altro in piena guerra iniziata alle 9 di mattina. Stiamo parlando di una città, le popolazioni stavano andando a lavorare, non erano informati di nessun conflitto, nascosto tra i due forze armate. In poche parole, stiamo parlando di un grande inganno sulla fiducia anche della forza armata sudanese, sia anche il Rapid Force Support sudanese. E tanto vorrei, stiamo parlando di Janjaweed. Janjaweed, questa volta, come avevo accennato due anni fa, del terrore di questa organizzazione criminale riconosciuta, anche coinvolta, anche attore principale di tanta violenza nel territorio di Darfur, di genocidi su Darfur. Quindi una volta che hanno avuto l'occasione, non la fiducia, l'occasione di far partecipare il governo in Sudan, hanno partecipato fino a una settimana fa, tanto vero Hamdan Hemeti era il secondo uomo dello Stato, quindi vicepresidente del Consiglio dal paese, il Consiglio Meglis, del Consiglio sovrano del paese. Quindi mettiamoci il caso se un giorno il presidente del Consiglio sovrano del paese non si sveglia per problemi di sanità, del tipo sanitario, o andato in coma magari, chi si trova nel paese guidato? Chi guida il paese? Sempre Hemeti. È una cosa pazzesca di cui avevo parlato, di questo progetto ampio, di questa organizzazione criminale, si ampi fino a Niger, fino a Mali, fino al confine con Chad, anche il sud della Libia col confine con Chad. Quindi stiamo parlando di una popolazione riconosciuta Tawareg, non è più Tawareg. Stiamo parlando di un progetto di multinazionale, anzi, perché sono appoggiati dai russi. Sappiamo che Hemeti è stato ricevuto in Russia all'inizio della guerra con l'Ucraina. Sì, vi ricordate la visita di Hemeti a Putin all'inizio della guerra? Tanto vero, nessuno in quella stagione dell'inizio della guerra ucraina-russa, nessun personaggio, ecco, politico accettava l'idea anche di fare un salto o visita. Però i giochi sporchi sono sempre i giochi sporchi, gli interessi dei mercenari sono sempre uguali. Allora, torniamo indietro a parlare delle situazioni di emergenza nelle capitali sudanese. La capitale sudanese vive in stato di emergenza, in pieno stato di emergenza. Lo descrivo velocemente. Sono stati dichiarati chiusi fuori servizi di più di 18 grandi strutture ospedaliere di cui ospitava i pazienti, riceveva. Tutte queste strutture ricevevano quotidianamente pazienti con delle malattie terminali, con delle terapie, fisioterapie, chemioterapie, di terapia anche intensiva, anche di ambulanze, di servizi di proprio di ambulanze di emergenza, ormai sono cancellate. E queste strutture hanno chiuso totalmente, sono andate via. Non sono andate via per la scelta loro, per scelta dei professionisti. Tanto vero, hanno parlato tantissimo nella TV o nella radio a mandare messaggi di solidarietà, anche giustificare il fatto che non riuscivano a continuare a lavorare o a mantenere le strutture sotto servizio anche per via della sicurezza. Prima di tutto, zero sicurezza per i personali sanitari, zero sicurezza per i pazienti, zero sicurezza per le strutture stesse. Anche la carenza degli elementi sanitari, anche l'interruzione di qualsiasi supporto logistico per le strutture, tutto questo ha convolto il personale di ritirarsi indietro, di andarsene via delle strutture ormai dove girano solo fantasmi. Ovviamente le vittime di questo che sta accadendo, soprattutto per le chiusure dell'ospedale, non si tratta solo di feriti, anche di morti, vittime in questi giorni, si tratta anche di pazienti che ancora sono vivi, ma non hanno il modo di raggiungere le strutture. Anche se raggiungono le strutture, non ci sono personale, non ci sono anche macchinari, non c'è servizio. Ecco, quindi stiamo parlando di uno stato sanitario di alta allerta di emergenza. Questo è un punto. Secondo, stiamo parlando di una città di cui, anche se stiamo parlando delle risorse di cibo, ormai sono in carenza pure. I depositi dallo Stato, anche dei commercianti, anche dei mercati, ormai sono in fallimento, sono vuoti, in poche parole. Quindi può accadere da un momento all'altro, è proprio la piena fame per la popolazione che sta a Khartoum. La popolazione intrappolata perché non riuscivano fino a ieri ad uscirne in maniera tranquilla, tranne dalla parte del Nilo Blu si è creata una situazione di breakout, chiamiamola così, sono usciti tantissimi autobus di mezzi che portavano, anche dei camion, portavano tantissime gente sfollata, fuggita del terrore dalla capitale verso i loro terri di origine all'interno del Sudan, in varie città, vari territori sudanesi, quindi solo la parte del Nilo Blu. Ho sentito che stamattina, anche ieri sera, nella tardi serata, era aperta anche strada di corridoi umanitari, chiamiamolo pure così, per farne uscire anche popolazioni civili da Khartoum verso il Nilo Bianco. E speriamo che si svuota velocemente e rimani come piazzale, diciamo, di guerra tra i due forze armate, perché il mezzo che soffre sempre la popolazione civile di questi atti di violenza accaduti in questi giorni. Di sicurezza non parliamone, perché di sicurezza zero sicurezza, anche la sparatoria sta dappertutto, il saccheggio sta dappertutto, il saccheggio, i Janjaweed sono professionisti nel saccheggiare, nell'ammazzare, nel rapinare le persone, quindi non hanno pietà. Tutto quello che avevano fatto nel territorio di Darfur ormai sta cadendo dall'A alla Z all'interno della capitale sudanese. Spero di trovare il modo di partecipare con voi, qualsiasi chiamata con WhatsApp o Skype prossimamente. Mi dispiace molto perché solo così potrei partecipare. Avrei voluto anche di partecipare telefonicamente. Scusatemi, anche sono molto emozionato del fatto che posso anche mandare delle informazioni, posso anche informare la gente che cosa sta accadendo un po' di tutto, perché è stato dichiarato di più di 300 salme conosciute, sono caduti in 4 giorni, di più di 300 salme conosciute, e quelle riconosciute sono incontabili. Stiamo parlando anche di tantissime ferite, di più di 2.700 persone. Tanto vero, tutto questo sta accadendo nella capitale. I Janjaweed hanno bloccato le strade, sia entrata o uscita nella capitale, le strade del sud di Khartoum. Quindi c'è tanto terrore, sinceramente. Speriamo che finisca presto questo incubo e torna la vita normale nella capitale.
Down. The world.
Entriamo in trasmissione dopo aver ascoltato questo toccante e profondo intervento di Ayman, che ringraziamo veramente con tutto il cuore, perché avere una corrispondenza da lì giù con la situazione che è. Io poi, come sapete, posso confermare, molti di voi mi conoscono e sanno che ho anche una parte della famiglia lì, e tutto quello che lui dice viene sostanzialmente confermato anche dalle notizie che a me arrivano, dall'apertura dei corridoi, del fatto che persone che stanno dentro casa vengono colpite pur non sapendo nulla di ciò che sta accadendo. E adesso faremo un passo in avanti, ecco, diciamo, passiamo da una testimonianza diretta a un'analisi politica insieme a Johannes, perché con lui e con Ayman abbiamo sempre parlato. Cioè abbiamo Ayman fa riferimento ai Janjaweed, conosciuti anche come i diavoli a cavallo, che avevano fatto parte del Darfur, delle bestie, diremo sostanzialmente. Vedo che lui annuisce, voi non lo vedete, ma sostanzialmente è così. E io chiedo a lui, magari ci ragioniamo un po' insieme. A me, ti dico qual è la mia impressione e poi cerchiamo un po' di alimentarla da altri elementi. Mi sembra di vedere nuovamente una lotta tra signori della guerra, perché sostanzialmente questo sono. Però forse c'è qualcos'altro di dietro. Riesci un po' a spiegare politicamente da Bashir in poi, sintetizzando quello che è successo in Sudan? Insomma, io ho un po' abbandonato lì l'analisi politica.
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno a tutte. Sì, bisogna ripartire da quello che è successo nel 2019, come diceva Ayman, ne parlammo in una vecchia trasmissione in radio. Bisogna ripartire tutto da là, dalla caduta del dittatore trentennale Omar al-Bashir, che era un po' amico di tutti, amico di chi gli conveniva, insomma un uomo, uno dei classici dittatori africani che faceva gli interessi delle potenze, insomma, delle potenze neoliberiste e quant'altro. E dove sta un po' l'impiccio in tutta questa storia? Perché, come ha detto bene Ayman, questa è una guerra fra signori della guerra, come hai detto benissimo tu prima. Il problema è che questi due signori della guerra in realtà facevano parte nel 2019 di quella protesta che si era unita, che veramente aveva messo a ferro e fuoco il Sudan, per rovesciare al-Bashir. Cioè, sia il capo dell'RSF, cioè ovvero i Janjaweed, MT, viene chiamato così MT, l'attuale presidente, tra virgolette, l'attuale presidente Al-Burhan, in quel momento erano uniti per rovesciare al-Bashir, ma in realtà erano gli uomini di al-Bashir, loro stessi. Cos'è successo? Che la società civile all'epoca, una volta cacciato via al-Bashir, diciamo che forse per non voler mandare anche un messaggio o volere far vedere agli occhi internazionali di essere comunque molto più distensivi, avevano acconsentito a un governo di transizione a guida sia civile che militare. Ecco, e questo è un fatto importante, perché diciamo che io posso anche mettermi nella parte della società civile, che comunque magari voleva dare un messaggio diverso, anche un po' più distensivo, non voleva metterla magari, no? Adesso comandiamo noi, scateniamo ancora le ire, no? Facciamo vedere che noi, no, vogliamo veramente la pace nel Sudan. Magari loro l'hanno fatto con tutte le buone intenzioni, perché poi veramente ha partecipato la società civile in tutte le sue forme in quella protesta. Fatto sta che questa cosa ha avuto breve durata. È stato eletto presidente un signore Abdallah Hamdok nel 2019, che rappresentava anche lui la società civile. Cos'è successo? Che pian piano, passati 2 anni, i due generali, ovvero Al-Burhan da una parte, che era il capo dell'esercito, e Emetti dall'altra, che erano le milizie Janjaweed, che stranamente poi anche erano stati fatti mettere le milizie là dentro, perché voi pensate, no, come questi erano gli uomini di al-Bashir, eppure, no, erano i diavoli a cavallo, eppure erano riusciti a entrare in un governo di transizione democratica, cioè un governo di transizione che doveva portare alla democrazia in Sudan, tra virgolette, no?
Quando poi, loro rappresentano tutto fuorché la democrazia, sono proprio accusati di crimini.
È una cosa, ecco perché dico che bisogna partire da qui, perché diciamo che forse questo processo di cambiamento dopo al-Bashir è già nato non proprio bene, ecco, perché la presenza già all'interno dei militari era già un rischio, un forte rischio, perché sappiamo tutti quali sono gli interessi economici in quella parte dell'Africa, l'ha detto anche prima Aimon, nel Sudan, un paese che veramente ha interessi in tutto il mondo, ci troviamo cinesi, russi, americani, anche egiziani da una parte per altre questioni legate alla diga, poi magari dopo le approfondiamo, però è chiaro che questo cambiamento dopo al-Bashir è nato già un po' zoppicante, ecco, mettiamola così, insomma, alla fine. Cos'è successo? Che nel 2021 i due generali si sono messi d'accordo, ovvero al-Burhan, il capo dell'esercito, e Emetti, il capo dei Janjaweed, si sono messi d'accordo per rovesciare questa transizione. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto un nuovo colpo di Stato, appena 2 anni dopo la caduta di al-Bashir. Questo colpo di Stato ha portato al potere, come ha detto prima Ayman, al-Burhan come presidente, cioè ovvero il capo dei militari, e come suo braccio destro e vice il capo dei Janjaweed, Emetti. Diciamo che questa cosa ha scatenato poi altre proteste in Sudan, perché comunque poi se ne è parlato poco, anche i media, diciamo, ne hanno parlato un po', poi dopo la cosa è morta e sepolta là, però io ricordo che comunque lì la società civile poi scese in piazza un'altra volta, comunque ci furono scontri con l'esercito, purtroppo ci furono morti, poi le notizie non sono state più date, non abbiamo più saputo niente. Fatto sta che al-Burhan, l'attuale presidente, da presidente ha continuato a mantenere comunque rapporti, diciamo, istituzionali con altri paesi. Questo che cosa ha portato? Che su pressione della comunità internazionale, che tra virgolette non aveva condiviso questo nuovo colpo di Stato, ma dall'altra in realtà stava già decidendo, insomma, come poi sfruttare tutte le risorse del Sud, a chi quello, a chi l'oro, a chi i diamanti, a chi il petrolio. In realtà aveva cercato di convincere al-Burhan a riformare una nuova transizione, cioè ovvero a tornare un po' indietro sui suoi passi del colpo di Stato, cioè insomma a cancellare un po' quel colpo di Stato del 2019 per cercare nuovamente di creare una nuova transazione, cioè una nuova forma di governo che portava a un ennesimo cambiamento democratico in Sudan. Però questa cosa comprendeva il fatto che le milizie del generale Emetti dovevano essere integrati nell'esercito regolare del Sudan. Allora, e qui c'è stata la spaccatura. Perché c'è stata la spaccatura? Perché sia l'esercito sia le milizie in realtà controllano tutti gli affari del Sudan. Cioè, ovvero, dove girano tutti i soldi ci sono loro, da una parte le milizie di Emetti e dall'altra l'esercito di al-Burhan. quali sono le risorse. MIT si sa bene che comunque sono anni che lui controlla le miniere d'oro che stanno in Darfur, si sa bene che sono anni che c'è la presenza dei mercenari russi della Wagner che sono lì e che fanno affari con questo MIT. Poi le dinamiche noi non le conosciamo, però comunque gli affari con i diamanti nelle miniere d'oro in Darfur li fanno insieme alla fine. Perciò l'integrazione delle milizie di MIT nell'esercito avrebbe fatto perdere a loro questo potere di poter fare affari, di poter controllare alcune zone del Sudan che sono molto ricche di oro, anche di petrolio, e questa è una cosa che loro non accettavano, perché è chiaro che poi al-Burhan, che sarebbe rimasto presidente e capo supremo a quel punto, avrebbe preso in mano tutto lui il controllo di tutte le risorse. Probabilmente dietro a questa guerra ci sono anche questioni economiche fondamentalmente che dividono da una parte l'esercito regolare del Sudan e da una parte le milizie di MIT.
Allora, ti interrompo, Johannes, e ti voglio correggere, lo sai che non lo farei mai, però secondo me dietro ogni guerra c'è sempre un movente economico, perché nel capitalismo la guerra è di fatto un momento economico fondamentale. Andrebbe studiato proprio nei libri di economia politica la guerra, perché è quello. Poi che è un modo di fare la concorrenza con le armi, diciamo così, un po' prendo una frase celebre e la modifico al nostro scopo. Voglio chiederti una cosa. Io non so se tu hai avuto modo di saperla. A me sempre Ayman, in questi giorni abbiamo dialogato molto, mi ha mandato un video di un Parlamento italiano. Tu dici, che c'entriamo il Parlamento italiano? Perché c'è un parlamentare che mi pare di aver visto essere un parlamentare 5 Stelle. Io ho avuto difficoltà a distinguerlo perché il video è veramente a bassa risoluzione. Ha fatto un'interlocuzione parlamentare al ministro degli interni, che dovrebbe essere quello attuale, se non ho capito, di questo governo, segnalando una notizia che lui aveva captato della presenza di personale del Ministero dell'Interno italiano e delle forze armate che sembra siano andati in Sudan, secondo la documentazione che lui aveva a disposizione. Secondo Ayman è una fonte assolutamente attendibile, per dare addestramento militare, indovina un po' a chi? Ai Janjaweed. Con lo scopo di bloccare eventuali flussi migratori. Sapete, aiutiamoli a casa loro. Ecco, questo è l'aiuto a casa loro. Poi loro di chi non si è capito, perché non capisco manco bene chi siamo noi. Quindi sono cose che non discutiamo oggi, sono abbastanza risibili. Però tu facevi riferimento alla Wagner. Probabilmente, ecco, ci sta pure tutta sta roba. Nel senso che presenze che riconosciamo abbastanza facilmente, ci abbiamo anche i nostri che sono andati lì e che intervengono. Quindi un'altra domanda che ti voglio fare, ti chiedo di essere molto breve nella risposta, poi magari ne discutiamo più avanti quando affronteremo anche la questione dell'Etiopia. Secondo te, un po' riprendo la sollecitazione che ho fatto precedentemente, visto che hai tirato fuori la questione dell'economia, delle risorse, delle materie prime e dell'imperialismo, è possibile prefigurare che dietro questi due schieramenti, che evidentemente sono dei delinquenti, su questo c'è poco da fare, si tratta di delinquenti a capo di milizie sanguinarie, delinquenti, e quindi dal punto di vista, diciamo, se volete, morale, ci siamo. Però il piano economico e strutturale è quello che ci interessa di più. Secondo te sono anche loro in questo momento in una fase di strumentalizzazione da parte del grande assente, poi quello che non emerge mai, che sono gli Stati Uniti in Sudan, che sta cercando di opporsi un po' al monopolio che stavano sempre più assumendo, come tu ci raccontavi, Cina e Russia? Tu sai bene che in Sudan i cinesi vengono sempre portati sul palmo di mano, nel senso che Khartoum sembra che abbia cambiato negli ultimi anni aspetto, anche grazie all'intervento cinese, che ha cambiato dal punto di vista infrastrutturale l'aspetto di una città che non è stata mai povera, ma che comunque aveva le sue difficoltà. Quindi, in altri termini, ti chiedo di esprimerti su questo in maniera molto rapida, poi ripeto, dopo l'intervallo ne riparliamo. Secondo te siamo dinanzi a una guerra interimperialistica che si svolge su un terreno fragile come quello del Sudan, un po' riprendendo quello che accade in Ucraina, o stiamo parlando di cose sostanzialmente diverse da quello che hai capito tu?
Ma guarda, tutto farebbe pensare a questo, insomma, alla fine, no? Tanti piccoli conflitti nel mondo che sì, sono un po' strumentalizzati da questa nuova, un po', diciamo, guerra fredda, chiamiamola così, insomma, da una parte. Però, ecco, io dico sempre una cosa, almeno per quanto riguarda il Sudan, i problemi del Sudan sono inerenti al Sudan, perché il Sudan ha una problematica dalla sua nascita, che non è mai stato un paese tranquillo, ha sempre subito colpi di Stato, cambi di governo, sempre tutte questioni legate agli interessi, cioè ovvero il petrolio e l'oro, dove comunque un po' tutti ci vogliono mettere le mani. Non è una risposta semplice da dare, ti dico la verità.
Ma perché... probabilmente non ce l'abbiamo la risposta, sì, è solo un quesito su cui ti invitavo a ragionare insieme a me.
Credo che sia, è chiaro che è una cosa che può diventare comunque poi una guerra, no? Fra superpotenze che vogliono comandare il mondo, e la facciamo lì perché adesso la facciamo lì e ci conviene farla lì. Però io ripeto sempre che è un paese talmente vasto con tante problematiche che i suoi problemi sono problemi inerenti proprio alla sua natura, proprio di come il paese, di come è il Sudan, insomma, alla fine. Cioè, possono anche non centrarci niente questioni di blocchi da una parte e blocchi dall'altra.
O comunque possono entrarci, ma in una percentuale di influenza che non riusciamo bene ancora a riconoscere, perché è chiaro.
Poi, se ci fai... Bisognerebbe parlare molto di più per capire la questione, insomma, perché veramente...
No, a me la cosa che ha molto stuzzicato l'appetito da questo punto di vista è stato che i giornali italiani immediatamente hanno chiamato MT come filo russo, cioè sì, volendo, ecco, quasi immediatamente ricondurre a quel tipo di dinamica la cosa.
Era una cosa che volevo infatti dire, appunto, no? Senza, perché forse non sono riuscito a essere molto sintetico prima, però una cosa che volevo dire, infatti l'immagine che si dà adesso è una guerra fra filo russi e filo non si sa che cosa, comunque adesso o sei filo russo o sei filo americano o filo qualcos'altro comunque. In realtà, l'abbiamo detto prima, questa è proprio una guerra fra due signori della guerra legata soltanto ad interessi economici, al potere per gestire tutte le risorse economiche che ha il Sudan, punto e basta. Insomma, non si tratta, perché tutti e due, sia anche quelli che vengono definiti filo russi, sono stati filo al-Bashir, ovvero filo americani, filo cinesi, filo sovietici, filo tutto, insomma, alla fine. Perciò,
come non so se... dicono quelli importanti, follow the money, segui i soldi e troverai tutti questi personaggi.
Sono un po' tutti filo qualcosa, perciò questa definizione di guerra fra filo russi da una parte e filo non si sa che cosa dall'altra, per me è una stupidaggine.
Benissimo, allora Johannes, se tu sei d'accordo, io adesso mi fermerei, abbiamo discusso già abbastanza di una questione che evidentemente necessita di molto spiazzo in più, però noi mettiamo dei semi, ecco, nei ragionamenti di chi ci ascolta, e poi vediamo se si svilupperanno impianti. Sono questioni che tendiamo sempre a seguire con una certa regolarità. Adesso diamo un attimo il tempo alla musica di rilassarci e poi rientriamo in trasmissione. Volevo sentire da te come è andata l'altra storia di cui abbiamo cominciato a parlare alcuni mesi fa, forse anni, cioè l'Etiopia, la guerra del Tigray, e come si connettono le cose, perché insomma tu hai sempre seguito e continui a seguire quest'area del mondo, se non altro perché le tue origini ti portano lì, e quindi sei diventato un esperto dell'area e voglio sentire la tua opinione. Quindi parola alla musica e rientriamo in trasmissione fra pochi minuti. Oh yeah, yeah, yeah. Oh, Entriamo in trasmissione, non finirò mai di ringraziare Peppe che sta in regia, che ci segue, che ci aiuta e soprattutto seleziona la musica, che è qualcosa che è assolutamente parte integrante di questa trasmissione Caffè Cornetto. Di oggi parliamo di Sudan, parliamo di Corno d'Africa, abbiamo Johannes, abbiamo sentito all'inizio della trasmissione le parole di Ayman direttamente dal Sudan, giornalista che si è occupato ovviamente di tante altre cose in questo momento. Ci ha mandato una preziosissima testimonianza su quello che sta avvenendo nel proprio paese. Sudan, Etiopia, Eritrea, Somalia. Siamo in una zona del mondo evidentemente molto calda, storicamente falcidiata da imperialismi, colonialismi che anche ci riguardano direttamente. E l'ultimo periodo è stato contrassegnato per quanto riguarda l'Etiopia anche da quello che è avvenuto nel Tigray, una zona di confine con l'Eritrea, con il coinvolgimento del governo etiope e eritreo. Anche su questo dicevamo prima di passare la parola alle note musicali, abbiamo discusso con Johannes e anche in questo caso insomma molte delle cose che individuavamo si sono materializzate purtroppo. C'è però stato un qualcosa in più. Tra tantissime altre cose, il viaggio, come dicevo a inizio trasmissione, della Presidente del Consiglio, che evidentemente non è avvenuto per caso. Raccontaci un po' che cosa hai capito tu, Johannes, di questo e soprattutto qual è la situazione nel Tigray, perché so che le cose vanno avanti, sebbene non abbiano magari più lo stesso spazio mediatico, sebbene fosse molto limitato già prima, e anche uno sguardo all'Eritrea, anche da lì mi arrivano notizie abbastanza difficili per quanto riguarda soprattutto la vita della popolazione locale. Lascio a te la parola, così concludi, perché non vorrei toglierti altri preziosi secondi.
Sì, guarda, innanzitutto magari comincio a spiegarmi un attimino brevemente la situazione nel Tigray. Ufficialmente diciamo che la guerra è finita adesso nel Tigray, hanno fatto un trattato di pace nel novembre scorso, 2 novembre se non erro, dove anche i leader del Tigray hanno firmato un accordo di pace tramite l'Unione Africana, che ha fatto da mediatrice tra le parti. Piano piano, ecco, i soldati del Tigray hanno deciso la smilitarizzazione, consegnando le armi al potere centrale di Abiy Ahmed Ali, insomma, per farla breve. Diciamo che stranamente è stato rimesso a capo ad interim nella regione del Tigray un grosso esponente del TPLF, del Tigray People Liberation Front, ovvero Getachew Reda, che in realtà non è mai stato visto di buon occhio dal governo centrale di Abiy Ahmed. Chiaramente hanno fatto una guerra lunga 2 anni, ecco perché dico stranamente, e stranamente hanno lasciato al posto loro anche altri esponenti del TPLF come vicepresidenti ad interim della regione. Sinceramente non capisco se questa è una mossa di Abiy Ahmed Ali, perché comunque c'è da dire che la guerra sarebbe rimasta una guerra un po' di stallo, un po' una situazione un po' russo-ucraina, perché comunque le forze del Tigre, seppur in minoranza rispetto a tutta l'alleanza dell'Etiopia, che comprendeva anche l'Eritrea, le milizie Amar, comunque avevano una grande capacità di fare la guerra e perciò sapevano resistere benissimo, perciò non sarebbe stata una guerra facile da vincere. Non si capisce qual è stata la mossa che ha deciso anche Abiy Ahmed Ali di ritirarsi da questa guerra, gli stessi leader del Tigray di accettare questo accordo di pace dopo sinceramente 2 anni veramente sanguinosi. Insomma, probabilmente c'è stata una spinta comunque della comunità internazionale, ma soprattutto per quanto riguarda il Tigray, credo una spinta degli Stati Uniti d'America, in quanto durante la guerra hanno incominciato a rifinanziare, anche se in realtà non lo sappiamo per via così, però diciamo a rimettersi dalla parte del Tigray contro Abiy Ahmed, che proprio loro stessi avevano messo al potere facendo rovesciare il vecchio regime dal TPLF. Insomma, un po' questi giochi, cambi di potere. Attualmente comunque la situazione, non c'è la guerra, è tutto tranquillo tra virgolette, la vita sta riprendendo tranquillamente nel Tigray, però non dobbiamo dimenticare che 2 anni di guerra hanno distrutto completamente un territorio, comunque i prezzi sono aumentati, la gente ha fame, pochi giorni fa sono scesi in piazza alcuni militari o volontari che hanno combattuto nelle file del TPLF contro Abiy Ahmed per dire guarda che noi qua ci abbiamo fame, ci abbiamo sede, abbiamo bisogno di un sostegno economico e umanitario di più di quello che ci stanno dando. Perciò per il momento la situazione è tranquilla, ma non possiamo escludere che poi ci possa essere anche una ribellione interna al Tigray, perché comunque insomma 2 anni di guerra hanno portato veramente a tantissimi problemi per tantissime persone. Per quanto riguarda la Meloni, la visita della Meloni in Etiopia, io onestamente non ho molte informazioni su quali sono stati gli accordi, ma tutto lascia pensare, lascia intendere che sia la classica visita dove poter per far sì che molte aziende italiane possano instaurarsi lì su quel territorio lavorando e chiaramente risparmiando, no? Rispetto che metterle qui in Italia, le mandiamo in Etiopia, facciamo accordi come già è presente per esempio la Calcedonia, che durante la guerra nel Tigray avevamo sentito che erano rimasti bloccati i loro lavoratori e i loro dirigenti. Mi è sembrata una visita molto per mettersi d'accordo a livello, no, di spostare aziende italiane lì per, diciamo, fare aziende a basso costo, insomma, alla fine. Poi, certo, non una parola sul passato coloniale, chiaramente non ce lo potevamo aspettare dalla presidente Meloni questa cosa, viste le sue origini, il suo passato, e visto che stanno levando la maschera anche i suoi amici di partito, insomma, con le loro dichiarazioni. Diciamo che comunque un po' è stata una mossa un po' furba secondo me la sua, e la leggo pure un po' così, no? Visto ha voluto proprio andare in Etiopia parlando di questo.
Sì, ti sentiamo Ioannis, sì, ci puoi andare avanti.
Ha voluto proprio andare in Etiopia proprio parlando di, cioè scegliendo proprio l'Etiopia come paese, parlando di questo piano Mattei, che sinceramente non è una cosa che riguarda loro, insomma, alla fine dice andiamo proprio lì, così facciamo vedere che noi non siamo quei fascisti cattivi, andiamo proprio in quel paese, no? Dice, dove cominciamo? Cominciamo dall'Etiopia, così ci scordiamo di dosso questa cosa che ci dicono che siamo fascisti, che siamo nazisti, razzisti. È stata un po' una mossa da parte della Meloni, secondo me.
Se ci fai caso, infatti il ministero della propaganda Meloni mi pare che funzioni molto bene. È stupenda quella foto che lei ha fatto pubblicare su tutti i giornali, in cui abbraccia quei 3 ragazzini etiopi, e lì insomma c'è evidentemente una macchina che funziona bene, perché
l'ho letta veramente così, una cosa proprio cominciamo da lì. Poi probabilmente farà anche i suoi viaggi in altri paesi dell'Africa, so che ha intenzione di farli. Comunque ha incontrato anche il presidente somalo lì ad Addis Abeba, il suo interesse è visitare, l'ha detto lei, anche altri paesi dell'Africa. Però proprio il fatto che ha voluto cominciare dall'Etiopia, ecco, lascia intendere, no, un po', no, levarsi questo peso di dosso che loro sono fascisti e andiamo, però la storia è quella, la storia dice quella, non si cancella, e comunque hanno perso un'occasione anche loro, quantomeno se volevano veramente levarsi la maschera di dosso, di chiedere scusa per quelle bombe a gas ibride che ha ucciso veramente un intero popolo in quegli anni, lo sappiamo bene.
Tu fai riferimento a quello che è accaduto dopo
l'Eritrea. Concludo velocemente, sì, perché la situazione è rimasta sempre, diciamo, un po', diciamo, attuale tra virgolette. Diciamo che la firma degli accordi di pace ha fatto anche un po' arrabbiare il leader eritreo Isaias Afwerki, perché lui aveva puntato tutto nella distruzione completa del Tigray, alleandosi con le truppe etiope del presidente Abiy Ahmed Ali. Era un po' il suo obiettivo, quello di eliminare i suoi nemici storici, che una volta erano i suoi amici. Insomma, alla fine questo accordo di pace fra il governo dell'Etiopia e del Tigray ha fatto molto arrabbiare Isaias Afwerki, che comunque ha speso tanto in uomini, in soldati, ha rastrellato veramente intere città. Adesso si trova anche un po' con i generali non dico un po' contro, però qualcuno gli incomincia a chiedere il conto. Questo non vuol dire che adesso cadrà i testa forchi, perché comunque è un uomo veramente astuto nella sua cattiveria, è veramente è di una grande astuzia, insomma riesce sempre a rimanere lì e sa da chi deve andare.
Per chi ci ascolta, scusami Johannes, perdonami, sì, semplifichiamo le cose che noi intendiamo immediatamente. Afuerchi è il presidente dell'Eritrea dal 91, è corretto?
Esattamente dal 91, sì.
Esattamente. Quindi insomma è uno di quelli dei famosi di coloro che hanno liberato l'Eritrea, e poi la transizione democratica non c'è poi mai stata, neanche
non c'è mai stata, non c'è mai stata, addirittura quando fece arrestare 11 dei suoi ministri perché chiesero in una lettera proprio di creare questa transizione democratica come era stato promesso di fare, da lì è poi ogni scusante è stata buona per mantenere il potere, dalla guerra con l'Etiopia dal 98 al 2000, ad altri problemi legati a Torri Gemelle, situazione internazionale, ci dobbiamo difendere di qua e di là dagli attacchi a destra e a sinistra, allora insomma ogni scusa era buona per farlo rimanere al potere. Diciamo che poi è un uomo anche che fa comodo, ma l'abbiamo detto anche in altre occasioni, il Sudan come l'Eritrea sono due zone dove che hanno lo sbocco sul Mar Rosso, che si affacciano sui paesi medio orientali, sui paesi arabi. È chiaro che lì, insomma, lo sappiamo, passa un po' di tutto, con le navi, con gli aerei, con tutto quello che ti pare, uomini forti che controllano quel territorio al servizio delle grandi potenze o delle multinazionali fanno sempre comodo e devono rimanere lì.
C'è anche Djibouti, no? Quell'enclave francese che serve proprio per gestire. Ricordo il flusso di merci qualche anno fa, lessi i numeri, addirittura arrivava a circa il 65% dell'intero traffico mondiale, perché per arrivare in Europa le merci passano proprio lì, arrivando dall'Asia, quindi c'è un enorme carico di merci, e chi ha il controllo di quelle zone, tra l'altro in Somalia ci sono anche i cosiddetti pirati, no? Quindi ci vuole anche un addestramento militare, anche lì delle storie abbastanza complesse da comprendere con le nostre categorie, perché insomma ciò che è pirateria e ciò che è invece diciamo un tentativo di sopravvivere a volte, ecco, si incrociano in maniera non troppo comprensibile. Senti, tu che cosa pensi? È possibile che ci sia una influenza da parte dei paesi confinanti su quello che sta accadendo in Sudan, oppure pensi l'Egitto, per esempio, un altro paese che ha avuto storicamente dei rapporti col Sudan?
Sì, guarda, io per quello che ne so, insomma, almeno quello che sono riuscito un po' a capire, seguendo un po' la situazione, è che da parte dell'Egitto c'è un appoggio verso l'attuale presidente de facto, che è al-Burhan. Chiaramente l'Egitto ha un interesse a mantenere relazioni, diciamo, tranquille con il Sudan, anche per quanto riguarda la questione della diga, che è la grande diga di rinascimento che è stata creata in Etiopia, che comunque crea delle difficoltà alle acque del Nilo che sono presenti nel Sudan, e lì poi c'è uno scontro tutto con l'Etiopia. L'Egitto potrebbe avere sì qualche influenza da parte di altre potenze, ecco, per sintetizzarla, prima mi era sfuggito, diciamo che ci troviamo da una parte con l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, parte della Russia dalla parte del generale Mehdi, dall'altro ci troviamo l'Egitto dalla parte che è comunque una grande potenza, dalla parte del presidente de facto che è il capo dell'esercito al-Burhan. Insomma, diciamo che ci potrebbero essere degli scontri, però prima non credo che ci potrebbe proprio essere, ecco, un intervento così diretto da parte delle nazioni. Forse potrebbe starci qualche problema nella zona del confine fra l'Etiopia e il Sudan, nella zona di Al-Fakhshar, esattamente, spero di averlo detto bene, perché ci sono delle zone in quel confine che sono zone molto fertili, dove molti lavoratori stagionali dell'Etiopia si recano lì a coltivare quelle terre. Diciamo che c'era un accordo fra i due paesi che entrambe le popolazioni confinanti potevano usufruire di quei territori, però durante la guerra del Tigrai ci sono state un po' di scaramucce da una parte e dall'altra con militari di un paese e dell'altro paese, perciò potrebbe forse crearsi questo rischio in una instabilità del Sudan, una probabile o possibile incursione di parte etiopi in quella zona, però ecco, anche l'Etiopia ha tutto l'interesse a non creare altri scontri con il Sudan, perché comunque in questo momento, dopo una lunga guerra con il Tigray, ha capito che non si può permettere un'altra guerra, tant'è che sta cercando andare anche il presidente Abiy Ahmed. Lì ha accettato di buon grado la visita della Meloni, ma poco tempo fa, prima che la Meloni andasse in Etiopia, venne proprio il primo ministro etiope Abiy Ahmed lì a Roma, perciò di fatto lui sta andando un po' verso, no, questi tra virgolette, no, verso i paesi democratici europei, a cercare l'aiuto di questi paesi democratici europei, il contrario sia Saforchi che si rega in Kenya da William Ruto o cerca di andare adesso a trovare alleanze in Kenya, in Tanzania, in Uganda, che sono paesi governati anche lì, insomma, specialmente l'Uganda, governati da 30 anni di dittatura o anche di più, insomma.
Sì. Io la cosa che ho notato, tra l'altro, in tutto questo che tu hai descritto molto bene, è il ruolo dell'Arabia Saudita. Ormai siamo un po', ci siamo abituati negli ultimi 2 anni, forse non di più, ad assimilare, diciamo, l'Arabia Saudita a quella che è la cooperazione di Shanghai, cioè Russia, Cina, India, sì, questo grandissimo blocco che ormai sta emergendo con tutta la forza. E non è una roba da poco immaginare che l'Arabia Saudita molli definitivamente poi gli Stati Uniti d'America, perché per tanto tempo ha sempre abile anche lei a fare il gioco delle tre carte, come tu hai descritto chiaramente. Sono abili a fare i dittatori africani o presidenti o capi di militari, eccetera. Ormai diventa pure difficile definirli. Però ecco, adesso mi sembra chiaro che l'Arabia Saudita si stia stabilizzando su alcune posizioni di questo tipo, cioè anche quando gli tocca appoggiare l'uno o l'altro, mi pare che assuma una posizione molto allineata a quella di Russia e in parte a quella della Cina. E questo, secondo me, potrebbe avere un effetto anche sulle dinamiche africane che stiamo cercando noi adesso di delineare, ovviamente dando degli elementi, ma non, per diciamo, ovviamente per dare una risposta a tutte le questioni che inevitabilmente si vanno aprendo.
Diciamo che la Russia ha anche suoi interessi forti in Sudan, insomma, aveva l'intenzione di costruire veramente un'infinità di moschee in tutta la zona che confinava, cioè tutto il litorale, diciamo, no? Le spiagge, la zona del Mar Rosso dal nord al sud del Sudan, perciò ha i suoi interessi forti anche lì, perciò come dicevi tu poc'anzi, insomma, adesso prende veramente uno si schiera nettamente, ecco, non è più come prima.
Sì, sì, infatti questa è una cosa abbastanza chiara. Allora, ascolta Johannes, noi siamo arrivati velocissimamente alla fine della trasmissione, perché ovviamente le cose da dire sarebbero tantissime.
Sì,
se
sì.
Vuoi, abbiamo, guarda, solo un minuto se vuoi aggiungere qualcosa che magari ti è sfuggito o magari vorresti sottolineare in maniera più chiara, più delineata per i nostri ascoltatori e per le nostre ascoltatrici. Noi ovviamente abbiamo fatto riferimento a tante cose che un po' discutiamo spesso e diamo per scontate, però ecco, se vuoi qualcosa che, a cui tieni, che vuoi aggiungere prima di concludere, possiamo ancora adoperarci per un minutino, ecco, diciamo, non di più.
No, vabbè, da aggiungere, penso che, ecco, ho cercato di essere il più esaustivo possibile, forse mi sono un po' pampinato all'inizio con il Sudan, ma credo di aver detto un po' tutto, ecco, la questione sudanese è questa, insomma, alla fine è una guerra tra signori della guerra, capitanata da questi interessi economici che purtroppo sono anche un po' veramente il male del Sudan, tra virgolette, no? Perché se non fosse così ricco di petrolio, così di oro, forse tutto questo casino magari non c'era, magari si campava in un'altra maniera, però è un problema poi dell'Africa in generale. Purtroppo le guerre africane sono tutte dovute per questo, perché ogni paese, anche se non ha le sue risorse, però magari ha una posizione strategica, come nel
purtroppo sì. La condanna dell'Africa è la sua ricchezza, lo è sempre stata e lo sarà nel capitalismo.
Magari perché ci troveremo a parlare di tante volte di queste guerre in Africa, che poi alla fine, come vediamo, è sempre una guerra fra militari e signori della guerra, mai fra una popolazione che impugna le armi o c'è una forma di resistenza. Il più delle volte sono sempre capitanate già da gente che sta al potere, praticamente per il controllo degli interessi che ha l'Africa, perciò da ricordarci sempre questa cosa: il male dell'Africa purtroppo è proprio la sua ricchezza condanna questo continente, tutto qua. Ecco,
con questa terribile considerazione, che però è veritiera, dobbiamo accettare qual è la realtà e qual è la storia. Noi ringraziamo Johannes, Peppi, ovviamente Ayman, che ci ha mandato il contributo dal Sudan, ringrazio chi ci ha ascoltato con tanta pazienza e noi diamo appuntamento a sabato prossimo e buon fine settimana a tutti e a tutte, a presto.
E mai niente ci fanno sapere, noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa nei capelli.